Iran e Hormuz, ma anche i CIP e Taiwan. C'è attesa per il faccia a faccia tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Washington cercherà una sponda su Teheran. Pechino spingerà per un allentamento dei dazi e concessioni su Taipei. Electrolux anche oggi scioperi e presidi contro il piano di tagli, 1700 esuberi e la chiusura di una delle fabbriche nelle Marche. Nelle prossime settimane il tavolo al Ministero con i sindacati e l'azienda degli elettrodomestici, tra le ipotesi anche quella di usare i poteri del Golden Power. CPR in Albania, Tirana si corregge dopo aver messo la scadenza agli accordi, stop nel 2030 quando entreremo in Europa. Opposizione all'attacco, modello fallimentare, ma il governo insiste forte delle nuove regole europee in arrivo. Allo studio un decreto per riattivare i centri. Nel Regno Unito il governo Starmer balla, ma per ora regge. A chiedere le dimissioni del premier britannico anche una parte del suo partito, il Labour, salgono a 4 i politici che lasciano il suo esecutivo. Sette 7:32 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. L'Iran, Hormuz, ma anche i CIP e Taiwan. C'è attesa per il faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente americano è ora in viaggio verso Pechino e domani incontrerà l'omologo cinese. Prima di partire, Trump ha dichiarato alla stampa che sarà il commercio e non l'Iran l'argomento principale dell'incontro. Nella pratica, però, Trump cercherà una sponda sulla guerra e la riapertura dello stretto di Hormuz, visti i legami di Pechino con il regime iraniano. La Cina spingerà invece su un allentamento dei dazi e su concessioni da parte statunitense su Taiwan. In diretta con noi Roberto Festa. A te, Roberto.
Buongiorno, è un'America più debole, isolata, è una Cina più forte, quelle che si incontrano da oggi a Pechino. Quando nel 2017 Donald Trump visitò la capitale cinese, fu accolto con grande sfarzo, onori, unico presidente americano cui venne concesso l'onore di cenare nella città proibita. La Cina allora doveva esibire, doveva convincere il mondo di essere a pari livello con il gigante americano. Trump arriva a Pechino oggi in un contesto molto diverso. La Cina non deve dimostrare più nulla. La guerra commerciale degli Stati Uniti contro la Cina è fallita. Le tariffe al 120% minacciate contro Pechino sono rientrate quando la Cina ha minacciato di tagliare le forniture di minerali delle terre rare e magneti. Su tutto, dalle rinnovabili alla robotica, all'intelligenza artificiale, Pechino è oggi un concorrente naturale, rispettato per Washington, e gli Stati Uniti hanno dovuto rinunciare all'ambizione di orientare, di piegare l'economia cinese. È piuttosto Trump che sbarca a Pechino, scortato da decine di imprenditori americani, con la speranza di portare a casa nuovi e fruttuosi accordi commerciali. La speranza è anche quella di convincere la Cina, il più grande consumatore di petrolio iraniano, a fare pressioni su Teheran per un'intesa che porti il conflitto a conclusione. Da parte cinese l'interesse è soprattutto spezzare l'appoggio diplomatico e militare americano a Taiwan. Armi per 11 miliardi di dollari per Taipei sono stati approvati dall'amministrazione Trump. Alla vigilia dell'incontro con Xi Jinping, il presidente americano è però sembrato ancora concentrarsi sui suoi temi più classici. Nella notte di lunedì ha postato un fiume, oltre 50 di messaggi su Truth Social, parlando di tutto. Ha definito Barack Obama una forza demoniaca, ha chiesto l'arresto dei suoi nemici, ha ripetuto che le elezioni del 2020 erano truccate e ha difeso i lavori alla piscina riflettente del Lincoln Memorial. Mattia.
Grazie Roberto. E l'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Una delle opzioni in caso di nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, ha detto il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale Ebrahim Rezai. Prosegue intanto lo stallo sul fronte diplomatico. Sempre in Medio Oriente, in Libano, si segnalano vittime nel sud del paese dopo nuovi attacchi israeliani, nonostante il cessate il fuoco sulla carta. Per Al Jazeera Al-Jazeera. Nelle ultime ore due paramedici della protezione civile libanese sono stati uccisi durante alcune operazioni di soccorso. In Israele invece il Parlamento ha votato ieri una legge che istituisce un tribunale militare speciale per i palestinesi coinvolti nei fatti del 7 ottobre e in reati collegati. La legge estende ancora la pena di morte nel paese. Su questo abbiamo raggiunto Meron Rapoport, giornalista di Più 972 Mag.
Si tratta di un tribunale speciale che è basato su una legge esistente dagli anni 50. C'era una pena di morte per aver partecipato in un genocidio. Adesso quello che è stato approvato è una creazione di un tribunale speciale che potrà usare questa legge per quelli che hanno partecipato nella strage di 7 ottobre. È una cosa diversa della legge per una pena di morte per assassino di israeliani che è stato approvato nella Knesset qualche mese fa. Questa nuova dice soltanto che questa legge sul genocidio può essere applicata su quelli che hanno partecipato nel strage di 7 ottobre. C'è questo rischio che tutta la procedura non sarebbe secondo le regole abituali, ma forse senza prove dirette, e c'è anche questo rischio. È ovvio che tutte queste iniziative hanno a che fare con le elezioni che sono abbastanza prossime, ma questa legge, si deve dire, non c'era nessuno che ha veramente opposto.
In Italia anche oggi scioperi e presidi negli stabilimenti di Electrolux contro il piano di tagli deciso dal gruppo svedese degli elettrodomestici. Ieri le prime mobilitazioni dei lavoratori che hanno protestato per i 1700 esuberi annunciati dall'azienda in tutte le sedi e la chiusura dell'impianto di Cerreto Desi nelle Marche. Il piano di Electrolux è quello di dimezzare la produzione in Italia, spostarla all'estero dove i costi sono inferiori. Il Ministero delle Imprese ha convocato un tavolo con l'azienda e sindacati e le regioni coinvolte. Tra le ipotesi c'è anche l'uso dei poteri del Golden Power per difendere un settore considerato strategico. Pierpaolo Pullini, della segreteria provinciale della FIOM di Ancona, responsabile del distretto di Fabriano.
Lo sciopero è andato molto bene, in fabbrica non è entrato nessuno dentro lo stabilimento era completamente vuoto, completamente deserti gli uffici, completamente deserta la produzione. Tutte le lavoratrici e i lavoratori erano in presidio davanti alla fabbrica dove abbiamo improvvisato un'assemblea, sono arrivate delegazioni di RSU, delle altre fabbriche del territorio, sono venute tutte le rappresentanze istituzionali, i sindaci del territorio, rappresentanze dei partiti politici e anche i giovani della FIGC, si è mossa un'intera comunità. Domani noi non faremo le 8 ore di sciopero come stabilimento, c'è il pacchetto proclamato sicuramente, ma vedremo anche di articolarle per cercare di danneggiare più possibile anche la azienda e non solamente le lavoratrici e i lavoratori. Noi sappiamo per certo che già la produzione delle cappe che si fanno a Cerreto potrebbero essere fatte in Polonia, quindi dovremmo essere estremamente cauti anche nella mobilitazione di mettere l'azienda nelle condizioni di capire che ha sbagliato anche da un punto di vista produttivo. Quindi da domani inizia una guerriglia sindacale anche dentro la fabbrica.
I CPR in Albania, il governo di Tirana si corregge dopo aver fissato una scadenza agli accordi con l'Italia. Il premier albanese Edi Rama ieri ha rassicurato che il protocollo durerà finché Roma lo vorrà. Le parole di Rama sono arrivate al termine di una giornata in cui si era riacceso lo scontro. Ad alimentarlo era stato il suo ministro degli esteri che in una intervista aveva affermato che il protocollo non sarebbe stato rinnovato alla scadenza nel 2030 perché entro quella data Tirana conta di essere membro dell'Unione Europea. Le sue parole hanno dato modo alle opposizioni di attaccare il governo su un modello finora fallimentare. In realtà proprio in questi giorni l'esecutivo sta provando a ridare slancio all'operazione. Allo studio c'è un decreto per riportare i centri alla loro funzione originaria, quella di hub di frontiera dove trasferire i migranti intercettati in mare. Un modello che per il governo ora sarebbe applicabile grazie anche al patto europeo su asilo e migrazione che entra in vigore a giugno. Ma è davvero così? Francesco Ferri, giurista ed esperto di immigrazione di ActionAid.
Potrà farlo? Dal nostro punto di vista assolutamente no, per due ragioni sostanziali. La prima è una causa pendente alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul potere di firma. Perché? Perché i giudici e le giudici italiane che hanno rinviato alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea questa questione ritengono che il governo italiano non poteva neanche firmare il protocollo con l'Albania. Perché? Perché la questione è una questione, diciamo, della politica comune europea, per cui un singolo membro, in questo caso l'Italia, non poteva neanche siglare questo accordo. In seconda battuta, riteniamo che in ogni caso questo progetto sia incompatibile con anche il nuovo patto su immigrazione e asilo. Perché? Perché non c'è una previsione puntuale che prevede e disciplina la possibilità di aprire una struttura con queste caratteristiche in un paese terzo. Il patto di immigrazione e asilo non ha alcuna disposizione in questa direzione, non lo dice esplicitamente. In assenza di un'indicazione normativa chiara, noi riteniamo che sia del tutto inaudito che questa operazione possa prendere forma. C'è un altro progetto di riforma normativa a livello europeo, il cosiddetto regolamento rimpatri, che però è ancora in fase di negoziazione, che potrebbe sì fornire una legittimazione all'apertura di centri in paesi terzi, però ancora una volta si tratta di uno schema diverso rispetto a quello sviluppato dall'Italia. Si tratterebbe di strutture gestite da quei paesi terzi nei paesi terzi stessi. Invece in questo caso l'Italia ritiene di poter continuare a gestire questo centro costruito in Albania ma sotto la giurisdizione italiana, senza nessun tipo di mandato normativo.
L'altro tema politico di questi giorni è il fine vita. La legge sulla morte volontaria medicalmente assistita andrà in discussione al Senato il 3 giugno, ma tra maggioranza e opposizione finora non si è trovato un accordo. L'esito dunque potrebbe essere quello di un ennesimo nulla di fatto, nonostante la sollecitazione al Parlamento della Corte Costituzionale. Le opposizioni hanno provato a dialogare con Forza Italia. Gli esponenti del partito di Berlusconi ieri hanno detto che è grazie a loro che si è riaperta la discussione. In realtà anche sui diritti civili restano fermi sulla linea della destra. Luigi Ambrosio.
A sentire quelli di Forza Italia ieri al Senato, la discussione sul fine vita in Italia si sarebbe riaperta grazie a loro. Peccato che sia falso. Ieri la conferenza dei capigruppo del Senato è riuscita soltanto a decidere che ci sarà una discussione in aula il 3 giugno su una legge che ancora non c'è, nonostante l'invito della Corte Costituzionale a fare in fretta. Ma Forza Italia non si è discostata dalle posizioni degli alleati. Il testo da votare è il nostro, al limite con qualche mediazione. Nella proposta della maggioranza ci sono elementi che renderebbero il suicidio assistito di fatto inapplicabile per tantissimi italiani, a cominciare dall'esclusione del Servizio Sanitario Nazionale. Se puoi paghi, se no niente. Per le opposizioni questa ipotesi è inaccettabile, quindi un accordo a oggi è impensabile. Dopo la vittoria del no al referendum, Forza Italia ha provato a rifarsi il trucco, rilanciando una linea che si voleva laica e attenta ai diritti civili. Ma alla prima prova concreta, il partito dei Berlusconi non ci pensa nemmeno a differenziarsi dagli alleati della destra su un tema sensibile come il fine vita. Era già successo ai tempi della discussione sulla cittadinanza ai figli degli stranieri nati in Italia. Per settimane Tajani era stato il paladino dei diritti in nome dello Ius Culture. Poi, al momento di trasformare le parole in voti, si era tirato indietro. Oggi sembra lo stesso film, suggellato dalle parole di Marina Berlusconi. Il centrodestra è parte imprescindibile dell'eredità politica di Silvio Berlusconi, ha detto. E centrodestra in Italia non fa certo rima con liberalismo e diritti civili.
Nel Regno Unito il governo di Starmer balla, ma per ora regge. Dopo il caso Mandelson e la sconfitta alle elezioni locali, a chiedere le dimissioni non è ora solo l'opposizione ma anche parte del suo stesso partito laburista. Ieri quattro le dimissioni all'interno dell'esecutivo, il servizio di Daniele Fisichella.
Accerchiato dai suoi stessi compagni di partito, sempre più isolato al governo, Keir Starmer va avanti nonostante tutto, e a chi all'interno del Labour chiede le sue dimissioni sembra dire: venite a prendermi. Al momento non c'è un altro candidato alla leadership, anche se oltre 80 parlamentari della sinistra britannica hanno chiesto pubblicamente che Starmer si faccia da parte.
The Prime Minister had lost their trust and they did not believe that he could deliver the scale that we have a mandate for and that my community deserves.
Oggi può essere una giornata decisiva. Prima Starmer incontrerà il ministro della salute Wes Streeting, da molti indicato come il suo possibile successore. Poi Re Carlo III terrà l'annuale discorso a Westminster per aprire l'anno parlamentare e delineare i piani del governo. Chi sarà a capo del paese già dai prossimi giorni, però, rimane un'incognita.
A Cannes si è aperto il Festival del Cinema, ieri la cerimonia, l'inviata Barbara Sorrentini.
L'immagine di Thelma e Louise è presente in ogni angolo di Cannes, dal Palais alla La Croisette e Negozi Decentrati. Il film del 1991 di Ridley Scott, scelto per la locandina della 79esima edizione del Festival, sta a dimostrare come quest'anno, più che mai, il programma è pensato con un incremento di presenze femminili alla regia e con una libertà creativa simile a quella delle due protagoniste Susan Sarandon e Gina Davis in fuga dai vincoli di una società patriarcale. Dell'assenza di film italiani si è già detto molto, anche se sembra incredibile che con tutto quello che sta succedendo nel comparto cinema del nostro paese, i francesi non siano riusciti a trovare nulla di convincente. Fa bene ricordare che Le città di pianura di Francesco Sossai ebbe la sua primissima proiezione qui a Cannes, quindi dall'Italia solo un cortometraggio, un documentario su Vittorio De Sica e la regista Laura Samani in una giuria parallela. Per la corsa alla Palma d'Oro sono stati scelti prevalentemente titoli tra il panorama indipendente mondiale. Ritornano in concorso Pedro Almodovar, Asghar Farhadi, Christian Mungiu, Peter Gray, Coreda e il film d'apertura, che come spesso accade francese, si intitola La Venere Elettrica di Pier Salvadori, partito dopo la cerimonia d'apertura condotta dall'attrice di origine maliane Ai Aidara. È una commedia a sfondo romantico ambientata nel 1928. Anche in Francia non mancano le polemiche in seguito alla lettera firmata da 600 lavoratori dello spettacolo e pubblicata da Libération contro l'imprenditore televisivo miliardario di estrema destra Vincent Bolloré, che minaccia di controllare tutta l'industria cinematografica francese.
Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 8:30. Grazie e una buona giornata.